Cap Bipedi, il trailrunning in Italia.
Buongiorno trailers, benvenuti a questa nuova puntata di Cap Bipedi. Oggi voglio parlarvi, ci sono già alcune puntate di questo podcast in cui vi parlo di gare, gare da fare, calendari, eccetera. Immagino che a qualcuno di voi sia venuta voglia di, diciamo così, provare questo benedetto trail. E oggi volevo fare un po' un excursus, diciamo così, su come approcciarsi al primo trail vero e proprio. Prima di tutto, sponsor della puntata, running5terre.it, l'altro mio progetto, il blog sul trail running nelle 5 terre dintorni. Un blog dove troverete notizie di quello che è il trail running nella zona delle Levante Ligure, Versilia, Alpi Apuane, Reggio Emilia, eccetera. Posti da andare a visitare, resoconti di gare, racconti di esperienze che faccio io sul territorio e quando vado a divertirmi zompando su e giù per i Monti Liguri. Veniamo alla nostra prima notizia, il nostro argomento è il primo trail. Il primo trail è sempre un po' uno scoglio, diciamo così, è un ce la farò, non ce la farò, ci riuscirò. Io credo che questi pochi piccoli, diciamo così, accorgimenti dovreste riuscire a chiudere il vostro primo trail senza grossi problemi. Innanzitutto, come sceglierlo? Non esagerate con le distanze, non buttatevi su distanze particolarmente pesanti. Se avete fatto una mezza maratona già in vita vostra, tenete conto che una mezza maratona, diciamo così, di trail, quindi un trail corto sui 22-23 km, è sicuramente più impegnativo di una mezza maratona su strada, quantomeno come dislivello. Una mezza maratona solitamente, a parte casi particolari, ci sono 200 metri di dislivello, 300, non ce n'è di più. Un trail corto sui 25 km può raggiungere anche 1300, 1400, 1500 metri di dislivello. La salita è importante, ecco. Scegliete anche il dislivello. Se non siete abituati a correre in salita, se abitate, per capirci, a Milano, in Pianura Padana, dove l'unica collinetta dove poter fare salita è la collinetta di San Siro, pensateci un attimo al primo trail, con che dislivello farlo, ecco, non state a esagerare. Qualcuno mi diceva che lo sforzo, diciamo così, non so quanto sia vero perché io non ho mai fatto gare su strada, diciamo dell'ordine dei 20-30 km, ho sempre fatto tutta più delle garette da 13-14 km, peraltro dalle mie zone una gara da 13 km ci sono già 400 metri di dislivello, per cui io ero già abituato abbastanza a fare dislivello. Però qualcuno mi ha detto che lo sforzo di fare un trailer su una distanza e farlo su strada è quasi il doppio, quello in trail. Quindi un po' come fare chi fa una mezza maratona, è quasi come facesse una maratona intera. I tempi più o meno sono quelli. Il corto si chiude sulle 3-4 ore, ecco, più o meno sono i tempi che si chiude una maratona. E poi c'è da scegliere anche il periodo. Ora tenete conto che lo sforzo è sicuramente più elevato se non siete abituati a correre al caldo, ma magari evitate quelli a luglio. Ecco, io mi sono trovato un trail sull'Alpi Apuane a luglio, vi posso assicurare che il rischio di insolazione è stato alto, cioè ci sono molti che sono sentiti male per il caldo. E se non siete abituati, sono tutti accorgimenti che possono rendere il vostro trail, se li seguite una bella esperienza da raccontare, una prima volta divertente e diciamo così ludica, se no altrimenti può diventare veramente un calvario e può essere un'esperienza che voi non vorrete ripetere tanto facilmente, ecco, mentre invece io auspico, mi auguro che il vostro primo trail sia un qualcosa talmente bello, talmente affascinante, talmente divertente e talmente un'impresa riuscire a finirlo che non passerà molto che ne farete un altro, ecco. Io ho fatto così, ho iniziato con poco e ho tirato su, mi sono ammalato di questa specialità qua. Quindi, questo è come sceglierlo, non esagerate, ecco, se siete abituati a fare 14 km su strada, cercate magari un qualcosa che sia in quell'ordine di lunghezza. Ci sono, non sono tanto facili da trovare, ma ci sono. Spesso di corollario, le gare più lunghe, ci sono delle gare anche più corte. Veniamo alla prima regola di tutte. Come tutte le manifestazioni agonistiche, il trail running ha per partecipare a una gara di trail running, che ripeto, anche senza verità agonistiche, però almeno per dire anche solo come esperienza, ha bisogno della visita medico-agonistica sportiva. Fatevi fare quella da atletica. Se fate già altri sport, tenete conto che ci vorrà almeno quella da atletica leggera. Ecco, se fate altri sport e volete provare a vedere se vale la stessa visita medica agonistica, chiedete se è valida. Non tutte vanno bene. So che ci sono state delle disquisizioni sulle visite medica agonistiche da triathlon per la corsa, eccetera. Ecco, informatevi bene. L'ideale sarebbe averne una da atletica leggera o da corsa podistica. Ecco. Non è niente di impegnativo ed è un buon modo per tenersi controllati, che perché dico prima regola, è uno sport particolarmente duro e intenso, in cui il fisico può andare anche molto sotto stress, tant'è vero che solitamente non si fanno due gare a una settimana, una dall'altra, ma io aspetto anche una settimana solo che ricomincia a correre dopo un trail da 45-50 km. Sapere, anche se uno va a fare una non competitiva, quindi non sarebbe necessario la visita medica agonistica, però sapere che il nostro fisico sta bene ed è in grado di sopportarlo, soprattutto a livello cardiaco, è una cosa molto importante. Sottovalutare questo aspetto, nel 99% dei casi non succede niente, però può diventare veramente un grosso problema in quel 1, 2, 3% dei casi. Insomma, non è che ti viene la febbre, ecco, ti viene l'attacco di cuore e non ci si scherza. Quindi fatevi una bella visita medica agonistica. Sono di solito sono 50-60 euro, 70 non di più, quindi non è neanche una cifra mostruosa e vi vale un anno, quindi ve la tenete tutto l'anno. Se avete particolari problematiche sanitarie, parlatene col medico sportivo, nel senso se avete qualcosa. Parlategliene. Se è una persona col cervello e una persona degna di questo nome, diciamo così, sicuramente vi saprà aiutare. Cosa portarvi come equipaggiamento? Diciamo il trail è un po' diverso dalla corsa podistica, dove calzoncini, canottiera, scarpe e si parte. Spesso dentro al regolamento delle gare ci sono un equipaggiamento obbligatorio. Direi come partenza sicuramente quello, altrimenti non potete fare la gara, detta papale papale. Cosa portarvi di altro? Io consiglio sempre, diciamo dipende dalla distanza, ecco, da quante ore pensate di stare sulle gambe, diciamo per un 12-13 km un marsupio con una borraccia d'acqua di quelli anche del Decathlon, per capirci, o quello che avete, una borraccia da mezzo litro, comunque un paio su 12-13 km, uno o due ristori dovreste riuscire a prenderli, quindi non serve portarvi grandi cose, però una borraccia io me la porterei comunque. se li usate qualche gel non fa schifo, abbigliamento consono alle caratteristiche del percorso, se piove, se piove si corre lo stesso, non siamo di quelli che si fermano davanti alla pioggia. Se piove, se fa freddo, se è inverno, insomma, regolatevi, ecco. Considerate anche che poteste aggiungere, informatevi sul percorso, perché poteste aggiungere altitudini abbastanza elevate dove il clima può cambiare e dove può far freddo. C'è stato anni fa il caso di una gara, la Maremontana, nella zona del Ponente Ligure. Era stato diciamo, sui giornali perché purtroppo era morto un ragazzo, un ex calciatore di attacco cardiaco, una di quelle cose che proprio purtroppo non puoi assolutamente prevedere, quindi non, come posso dire, quello non c'entrava nulla, visto che è un ex calciatore, uno sportivo, una persona che faceva visite mediche, però quello non, purtroppo quando il destino ci si mette di mezzo e non ci si può fare nulla. Però a parte questo, ci sono stati anche svariati casi di ipotermia con relative critiche all'organizzazione. Un mio amico l'ha fatta, ha detto: mi sembrava di andare alla corsa podistica da domenica d'agosto, perché noi che partivamo col giubbotto da pioggia, lo zaino idrico, i vestiti lunghi, insieme a noi c'era gente senza zaino idrico, senza niente, in canottiera e pantaloncini. Ed è una gara che parte dal mare e arriva anche a 1500 metri. Nel senso, ragazzi, può cambiare in altitudine, può cambiare sia temperatura che clima, non ci si scherza con queste cose qua. Quindi valutate sempre il percorso. Se riuscite, un'ottima cosa è andare al briefing pre-gara, che di solito viene fatto il giorno prima. È una menata, però, specie se non conoscete la zona, può essere un valido aiuto, ecco. Scarpe, normalmente sono obbligatorie scarpe da trail. Ora, quello che vi dico io è: se è una distanza corta potete farla anche probabilmente, e non c'è problemi di, insomma, il terreno asciutto, non c'è neve, non c'è ghiaccio, non c'è fango. Io il primo trail l'ho fatto con delle scarpe da strada. Una volta, ai tempi si chiamava mini trail Go for Poeti, erano 23 km, li ho fatti con le scarpe da strada. Che siano in buono stato, tenete conto che nel trail le scarpe sono estremamente sollecitate, quindi infatti le scarpe da trail solitamente sono più robuste, con suole con più aderenza, sono scarpe un po' diverse, un'altra ammortizzazione. Io consiglierei di fare un passo in un negozio, un buon negozio, poi faremo un discorso sull'equipaggiamento più ampio in un'altra puntata, però un buon negozio di quelli come si deve, ecco, con un buon negoziante che può consigliare. Questo è l'equipaggiamento. Nel train non ci sono grandi cose, poi c'è il GPS, quello che volete. Magari se avete un'applicazione per seguire le tracce sul cellulare, potete caricarvi la traccia della gara. Comunque, solitamente sono gare, specie parlo di trail, non trail autogestiti, poi i trail normali, le gare di trail sono, diciamo così, ben segnati sentieri, difficile sbagliare, può capitare, qualche gara è successo, però può difficile. Se parliamo di trail autogestiti, tenete conto che trail autogestiti sono, abbiamo già fatto una puntata, mi sembra la sesta, non mi ricordo, la metterò comunque semmai nel altro episodio se mi ricordo, se no la cercate. Lì siete in completa autonomia, quindi non ci sono ristori, non c'è organizzazione, picco e massupio, io partirei con lo zaino idrico e insomma, regolatevi di conseguenza. Ecco, fatevi anche da consigliare da qualcuno che magari a quel trail c'è già stato, oppure verrà con voi, eccetera, eccetera. Ok, adesso avete scelto la data, avete scelto il trail, vi siete comprati quello che serve a che vi può servire, siete pronti, è il giorno della gara. Iniziamo dal giorno prima, se riuscite, se possibile, è sempre una buona idea andare, ve l'ho già detto, al briefing pre-gara, che non è altro che una piccola esposizione del percorso, soprattutto con vabbè, le previsioni meteo, cosa ci si bisogna aspettarci, sì, e punti critici del percorso, quindi quelli magari un pochino pericolosi. E se non avete memoria, è buona cosa che ve li segnate così in modo da la sera riguardarvelo. Sembra una cosa inutile, specie per chi corre su strada, non ci è abituato, ma è possibile trovare punti pericolosi, punti esposti. Fino a qualche anno fa faceva una gara sulle Alpi Apuane, la Scarese delle Alpi Apuane, che purtroppo non la fanno più, penso per un discorso anche di sicurezza. Ogni anno più o meno cascava qualcuno, però una gara meravigliosa, che è veramente un peccato che non fanno più. Però c'erano passaggi in coda fissa, nel senso, si saltava da una roccia all'altra e attaccati con la mano attaccata a una corda piantata nella roccia, ecco. Quindi questi ve le spiegano. Io purtroppo spesso faccio fatica ad andare a questi briefing per gara e vi dico la verità che quando vado a fare le gare nuove è sempre una sorpresa e a volte rimpiango un po' il fatto che non ho studiato bene il percorso, ecco. Nonostante è qualche anno che faccio trail, quindi ormai più o meno so cosa aspettarmi. Arriviamo al giorno della gara. Sarà presto, spesso è presto al mattino, a parte le gare magari quelle un po' più corte, si parte presto. Una gara che faccio spesso, lo Shaq Trail, si parte alle 7 del mattino, tanto per 7, 7 e mezza mattina al massimo, non più tardi, per avere il maggior numero di ore di luce e per, diciamo, sfruttare tutta la giornata. Cosa facciamo? Fate un bel riscaldamento, correndo, esercizi e così via, e vi presentate alla partenza. Specie se usate dei GPS da polso, sincronizzate i satelliti per tempo, non fate come faccio spesso io, che invece i satelliti mi si sincronizzano dopo 2 km. E si tira la linea di partenza. 3, 2, 1, via. Si parte, momenti di gloria, musiche, gladiatori mettono spesso, eccetera. Sarete stracarichi di adrenalina, agitati. Ci sarà stata la coda ai bagni per la cosiddetta ansia da prestazione. Magari una capatina ci avete fatta anche voi. E partite. Primo consiglio che vi do, partite piano. Anche se, soprattutto per chi viene da corso strada, c'è il discorso dell'acido lattico nei primi 400 metri per posizionarsi, c'è l'adrenalina del fatto che siete alla gara e vi spinto, cioè, partite piano, partite un pochino più piano di come correste di solito una gara su strada. Non andate troppo forte perché poi pagate dopo. Vi fate il vostro percorso all'andatura che volete, non state a guardare gli altri, condividete esperienze. Se vedete che c'è qualcuno più esperto di voi, la domanda si fa volentieri, le chiacchiere si fanno volentieri. Ripeto, non è una. Il trail, come vi ho già spiegato, è un'esperienza di viaggio, non è una situazione di agonismo puro. Poi c'è anche chi fa agonismo puro, però ovviamente. Se arrivate a quei livelli avete anche una certa preparazione, ecco, però prima di tutto è esperienza, è viaggiare, è un viaggio. La gente lungo il percorso vi aiuterà, troverete magari persone un pochino più esperte che vi, diciamo, condivideranno le loro esperienze con voi, ascoltatele, non preoccupatevi di fermarvi ai ristori anche quei 2 o 3 minuti per riposarvi, per staccare la testa, per riprendere lucidità. Quando salite, che abbiate i bastoncini o meno, non strafate. Una cosa buona è portarsi dietro un'altimetria, del percorso e così da avere sempre idea di più o meno come che punto siete dalla salita e potevi gestire meglio, ecco. Se avete delle crisi non preoccupatevi a rallentare. L'importante almeno la prima volta è arrivare in fondo. Poi come, quanto, in quanto tempo, non state preoccupati. Voi fatevi il vostro percorso alla velocità che vi viene meglio a voi, senza strafare. Perché un errore che si fa spesso è, specie le prime volte, si parte a razzo, arriva la prima salita, si muore, e dopo c'hai da fare ancora, parlo di un trail, diciamo, corto di 25 km, c'hai ancora a fare 15 km e iniziano i crampi, iniziano i dolori, iniziano tutti i problemi. Tenetevi idratati, se usate il gel, se siete abituati a usare il gel, contattevi bene i gel. Non, vi ripeto, non preoccupatevi di fermarvi, ecco, di camminare. In salita pochi corrono, la maggior parte cammina, passo svelto, ma si cammina. E così dovreste riuscire tranquillamente a portare alla fine la gara. Una cosa mi sono dimenticato: non scegliete gare con tempi limite molto stretti, come per esempio un classico esempio è il Kima. Non credo che sarà la vostra prima gara perché è una gara estremamente impegnativa. Io non l'ho mai fatta, ma me ne hanno parlato. E ha dei tempi limite, dei cancelli orari veramente, veramente, veramente stretti. Perché per politiche loro hanno voluto privilegiare l'accesso, diciamo così, di persone con una certa un certo agonismo, con certe capacità rispetto al tapascione che si fa la camminata, e quindi hanno stretto molto i cancelli. Detto questo, siete arrivati alla fine. Bravi, grandiosi, avete concluso il vostro primo trail. Cosa fare adesso? Allora, primo consiglio, riposatevi un attimo, ripigliatevi, godetevi il momento. Piangete se avete da piangere, ridete se avete da ridere, fate quel che cazzo volete. Siete arrivati in fondo, avete fatto il vostro primo trail, siatene felici, prima di tutto. Secondo, soprattutto se vi piace la birra, fatevi una bella birra. Io ve lo dico, qua all'inizio non ci credevo. Sembra una belinata, come si dice dalle nostre parti, ma una birra a fine di un trail, anche lungo, da 40-50 km, è la cosa più ristorativa che ci sia. Lungo il percorso vi posso assicurare che ho bevuto sia vino che birra. Non mi è successo niente, anzi, sono stati ristoratori anche quelli, però alla fine proprio è il bijou alla fine. I giorni seguenti il consiglio è non iniziate subito a correre. Specie se avete fatto gare piuttosto impegnative, i microtraumi sulle articolazioni, sui muscoli ci sono, ce ne possono essere parecchi. Non sono strappi muscolari, però diciamo, il vostro fisico sarà sicuramente provato da un'esperienza del genere. Io dico sempre paio di giorni, 2 o 3 giorni, prendeteveli per non fare assolutamente niente. Poi tutto è soggettivo anche da quello che sentirete nei giorni seguenti. Ma 2 o 3 giorni prendetevi di relax, non fate niente. Poi se andate in bicicletta oppure dovete fare delle commissioni, se vivete ovviamente in condizioni che si può fare, un valido aiuto per il recupero è la bicicletta. Muovetevi in bicicletta, usate la bicicletta, scioglie molto i muscoli e aiuta tantissimo. Solitamente prima di iniziare a correre, a seconda ovviamente delle distanze che avete fatto e di come vi sentite, ci vuole almeno diciamo una settimana. Una settimanina ci vuole tutta. Non di meno, ecco, non azzarderei di meno. Detto questo, io per oggi è tutto. Vi ho raccontato come affrontare il primo trail della vostra vita. di solite richieste che vi faccio. Purtroppo non sono ancora su iTunes, spero di arrivarci a breve e vi chiederò ovviamente una recensione per poter far conoscere di più questo podcast. Però condividetelo se conoscete, se vi è piaciuto, se l'argomento vi interessa, se conoscete persone a cui interessa l'argomento, il più grande regalo che potete fare è condividerlo più che potete. Datemi feedback, aiutatemi a costruire questo podcast il più possibile e se siete su Spreaker mettete un like sul podcast. Se non vi siete ancora iscritti è il momento per farlo, sono più o meno su quasi tutte le applicazioni per podcast. Detto questo, ragazzi, spero che il vostro primo tre sia un'esperienza meravigliosa come lo è stato per me. Vi saluto, buone corse, buon divertimento e alla prossima.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this
year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.